rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. As the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Giovedì 21 novembre 2024, buon pomeriggio, ben trovati da parte di Chiara Di Paola, questa è la giusta frequenza. La voce dei giovani per un mondo più giusto, buon pomeriggio, ben trovati agli ascoltatori di Radio Zainet, di Radio Jeans, di Hot Block Radio e anche a chi ci guarda su Twitch, siamo anche con la Visual Radio, buon pomeriggio, ben trovato al nostro Flo in cabina di regia, ma anche ciao, con il microfono oggi. Ciao Flo, che hai fatta la voce?
Ciao,
tutto a posto? Ah no, sì, sentiamo una voce un po' roca.
Sì, è vero, ci ho avuto un rauchetto. No,
oggi,
tutto bene, sono in salute.
Porchetta a pranzo, bicchierino di vino, tutto
è andata
a posto.
Proprio così, mi è andata così, pranzo alternativo, mi sono lasciato convincere dal padrone del negozio, dall'oste, a prendere questo bicchiere di vino, perché mi ha detto: ma scusa, devi andare al lavoro, quale acqua? Prendi un po' di benzina.
Ma vi rendete conto nelle mani di chi siamo oggi? La voce dei giovani per un mondo più giusto, la sua voce dovrebbe essere giovane, i suoi contenuti un po' meno. Buon pomeriggio Tommaso Di Pierro, ciao Tommy.
Eccoci, buon pomeriggio, ma come i miei contenuti non sono da giovane?
Vabbè, sei un po' un vecchio dentro tu, no?
Beh sì, in parte sono un vecchio dentro, ma dai, sono essere vecchio dentro da saggezza, quindi sono molto saggio, sicuramente.
Vabbè, allora
è più
prenditelo, sì, anche perché Flo ultimamente va bene. Beh, ma
dopo questo bicchiere di vino sei sicuramente più saggio.
Sono più saggio.
Noi siamo pronti, oggi però permettetemi, perché è stata l'ultima mostra di Rinate oltre il femminicidio, il progetto che stiamo portando nelle scuole italiane, 10 tappe. Oggi siamo stati al liceo artistico Toschi di Parma, dove sono stati proprio studenti e studentesse ad allestire la mostra di Stefania Prandi, che abbiamo realizzato anche insieme a Rea e a Fondazione Vodafone, e che domani presenteremo alla sede di Roma del Parlamento Europeo. Noi qui siamo tutti emozionati, felicissimi e onorati naturalmente di chiudere così un progetto per noi molto importante. Potete venire anche voi se vi trovate a Roma, a Piazza Venezia, perché l'evento è per a tutti. Ma partiamo subito con le nostre tematiche e allora andiamo con la giusta notizia.
La giusta notizia.
Una notizia molto giusta oggi, perché la Corte Penale Internazionale ha deciso di dare un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, Galante Deif, per crimini di guerra. Lo ha deciso appunto la Corte Penale Internazionale. Il premier israeliano naturalmente parla di decisione come il processo di Dreyfus, insomma, in realtà per noi, ecco, lo diciamo da tempo, la nostra giusta notizia riguarda sempre la pace, esatto. Il mondo più giusto parte sempre da lì, e quindi per noi questa è una notizia molto giusta. Ecco, la Camera preliminare prima della Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il premier israeliano e l'ex ministro della difesa nell'ambiente della guerra a Gaza per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi almeno dall'8 ottobre 2023 fino ad almeno il 20 maggio 2024, giorno in cui la procura ha depositato, questo è il virgolettato, le domande di mandato di arresto. Riferisce appunto la nota parlando di un attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile di Gaza. La Camera preliminare prima della Corte Penale Internazionale ha emesso all'unanimità un mandato di arresto anche per Deif, il capo militare di Hamas che Israele ritiene di aver ucciso in un bombardamento sulla striscia di Gaza lo scorso luglio.
Slowly, it's taking
Ora però è bene ricordare che la Corte non ha una propria forza di polizia, fa affidamento di solito sui singoli stati per arrestare le persone, ma è da riportare che Israele non ha firmato lo Statuto di Roma, ovvero il trattato che nel 98 istituì la Corte Penale Internazionale, non ne riconosce la giurisdizione e non arresterà i propri leader, ma i paesi affirmatari in teoria avrebbero l'obbligo di arrestare una persona sottoposta a mandato di arresto se si trova sul proprio territorio e di presentarla alla Corte. Almeno in teoria questo significa una cosa sola, che se Netanyahu venisse in visita in Italia il governo sarebbe obbligato ad arrestarlo e a presentarlo all'Aia, alla sede della Corte, dove sarebbe messo sotto processo. Nella realtà le cose ovviamente stanno molto diversamente, perché la Corte non ha questi strumenti per costringere gli stati a obbedire ai suoi ordini, ed è successo molto di frequente che persone sottoposte a mandato di arresto abbiano potuto viaggiare indisturbati tranquillamente in paesi amici, benché firmatari dello Statuto di Roma. Ci sono poi paesi occidentali che non riconoscono la giurisdizione dell'ICCC, per esempio gli Stati Uniti, dove quindi Netanyahu potrebbe viaggiare liberamente. Questa era appunto la notizia riportata da Il Post del mandato di arresto emesso contro Netanyahu e contro l'ex ministro della difesa Yoav Gallant, come diceva Chiara, la nostra giusta notizia che abbiamo deciso di riportarvi oggi.
Oh, abbiamo anche un'altra giusta notizia, più positiva, cioè diciamo di un argomento più piacevole, più frivolo, ecco, questo lo possiamo dire, non più positiva, ma più frivola sì, è quella che riguarda la straordinaria vittoria delle tenniste azzurre a Malaga, alla Billie Jean Camp, ormai un luogo magico per il tennis azzurro, dove un altro sogno è diventato realtà, come dice anche la capitana. Alla vigilia dell'esordio di Sinner e compagni nelle finals della Coppa Davis per difendere il titolo conquistato l'anno scorso, le ragazze guidate da Jasmine Paolini hanno sconfitto 2-0 in finale la Slovacchia, mettendo le mani sul trofeo già dopo i due singolari, grazie ai successi di Lucia Bronzetti e della numero 4 al mondo.
E come riporta l'ANSA, è la quinta volta nella storia, ma l'ultima vittoria arriva comunque al 2013, che le azzurre della racchetta fanno il loro prestigioso trofeo, fino al 2019 denominato Fed Cup, poi ribattezzato in omaggio alla campionessa degli Stati Uniti che ha premiato un'entusiasta e commossa squadra italiana. Lo ricordiamo, formata da le quattro campionesse Sara Errani, Martina Trevisan e Elisabetta Cocciaretto. Dopo aver avuto la meglio in semifinale sulla Polonia della numero 2 al mondo, Iga Swiatek, grazie al punto decisivo del doppio di Paolini e Rani, le azzurre si sono presentate da favorite in questo ultimo atto e non hanno appunto deluso le aspettative. Questo è un sogno che diventa realtà, ottenuto grazie a un gruppo di grandi campionesse. Sono orgoglioso di loro, è stato un viaggio incredibile, le parole di Garbin, anima e motore della squadra. È incredibile finire l'anno con questa coppa, non ho parole, ha affermato Paolini prima della premiazione. Certa, cerco di godermi ogni momento, mi sento fortunata ad essere parte di questa squadra e a portare a casa un altro trofeo. Questa settimana è stata incredibile, grazie a tutto il team e a tutto lo staff, quindi è una vittoria assolutamente da ricordare. La squadra ovviamente ha concluso il suo intervento prima di cantare in coro l'inno di Mameli per un trionfo che si spera di bissare con la Coppa Davis. E questa era le nostre due notizie del giorno che abbiamo scelto di riportarvi, entrambe positive, entrambe importanti, che noi ritenevamo giuste da potervi raccontare. E penso che adesso ci possiamo prendere una nostra piccola pausa musicale, penso che sarà la scelta di Flo a questo punto.
Assolutamente sì.
Come di dire indietro, ma stai no, facendo il conduttore, cosa pensi?
Ma lasciamo un po' il mistero. E ci andiamo ad ascoltare Lady Gaga con Bruno Mars, Die With A Smile.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what means, but since I survived, I realized
to you, right next to you.
Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. La giusta notizia è arrivato il momento di Indie Break, l'approfondimento musicale a cura della nostra redazione di Bologna, Luca Lovisetto.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie internazionale. I Franz Ferdinand sono tornati con un nuovo brano intitolato Night or Day, che anticipa l'uscita del loro sesto album in studio, The Human Fear, previsto per il 10 gennaio 2025. Il singolo arriva come secondo estratto dal nuovo lavoro della band scozzese dopo il primo Audacious, rilasciato qualche mese fa e che avevamo ascoltato nella nostra rubrica. Un brano che si inserisce nella consueta atmosfera disco yacht rock a cui ci ha abituato la band capitanata da Alex Capranos. Rendere ancora più intrigante questa release è anche il video diretto da Ryan White, integralmente in bianco e nero, che è una scelta stilistica che rispecchia anche l'intensità emotiva della canzone e l'ambiente in cui è stato registrato l'album. Abbiamo collaborato, dice Capranos nel comunicato stampa, con la talentuosa Ryan White per rappresentare un environment dove abbiamo registrato l'album, un luogo che ha vibrazioni piene di energie, di dramma nel cuore oscuro della Scozia. Parliamo un pochino quindi di questo Human Fear che segna il ritorno della band a distanza di 7 anni dal loro ultimo lavoro nel 2018, intitolato Always Descending, un tour che farà accompagnamento a questo nuovo album sempre per la loro etichetta Domino Records, che farà tappa tra le altre cose anche a Milano, oltre a Berlino, Parigi, Londra e tante altre tappe europee e nordamericane. Un'uscita imminente, quindi un paio di mesi per The Human Fear. Andiamo ad ascoltarci Night or Day, nuovo singolo dei Franz Ferdinand.
To every day, oh my. Some days I just hit to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. If I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other. We turn to test each other, but we lean against each other. Life never gonna be easy, but if you're living it with me, we're gonna live it up night or day. Well, I wanna live a life with you. No life is you, and I want it night or day. I look forward to night or day. You do, 'cause everything, everything, yeah, everything that you do, keep me addicted to you.
Day di Franz Ferdinand, il nuovo singolo della formazione capitanata da Alex Capranos. Ora ci spostiamo sulle novità che arrivano invece dai Murder Capital. La formazione post-punk irlandese è pronta a ritornare con un nuovo album, il terzo della loro precoce e piuttosto fertile carriera. Si tratta di un album integralmente registrato a Los Angeles da John Congleton, già dietro i banchi del mixer di Angel Olsen, St. Vincent e Anna Calvi. Il loro ultimo disco si intitolava Gigi's Recovery e questo nuovo album, che uscirà il 21 febbraio su Human Seasons Records, è intitolato Blindness. Il nostro produttore, spiega James McGovern nel comunicato stampa, voleva che non facessimo delle demo, che lavorassimo sui brani al telefono, ma che quando arrivassimo in studio nessuna canzone fosse soffocata da ciò che doveva essere, si trattava solo di ciò che la canzone poteva diventare. C'è ciò che è davanti a noi, nel nostro campo visivo immediato, prosegue a MacGover, ci sono le cose che possiamo toccare, l'amore che possiamo sentire, poi c'è tutto il resto. Ci pare quindi l'uscita del nuovo singolo, questa è Words Lost Meaning dei Murder Capital, andiamo ad ascoltare. Singolo dei Murder Capital, Word Lost Meaning, tratto dal loro imminente lavoro Blindness, in uscita il prossimo 21 febbraio su Human Seasons Records. Con queste due segnalazioni dal mondo dell'indie internazionale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo della Giusta Frequenza.
State ascoltando
la Giusta Frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Sono la best bitch ever. Abbina plain e Balmain, tutto vera leather. Qualunque cosa lui mi dice sì, 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 sì. Se chiedo qualcosa lui mi dice sì, sì.
15:28, grazie al nostro Luca della redazione di Bologna per la sua consueta Indie Break. Ma questo è anche il momento della rubrica del cinema.
Sì.
Benvenuti a una nuova puntata della Giusta Visione, la rubrica che esplora l'attualità e i temi più scottanti del cinema. Oggi andiamo a prendere un dato molto molto interessante che riguarda la mia generazione, cioè questo articolo del Post che mi ha fatto saltare sulla sedia. I giovani sono diventati il pubblico più importante per il cinema italiano. Finalmente ci viene data una grande riconoscenza, perché prendiamo due film che sono usciti in sala in questo momento, due film d'autore, Partenope di Sorrentino e Berlinguer, La grande ambizione di Andrea Segre. Cosa hanno sancito questi film? Che sta avvenendo un cambiamento nella composizione del pubblico che va al cinema in Italia, perché per la prima volta la nostra fascia d'età, la mia, quella di molti, quella che va dai 20 ai 35 anni, ormai sta diventando una fascia significativa per il cinema, perché sì, è vero, siamo sempre stati attirati dai film grandi, spettacolari, ma adesso ci stiamo appassionando anche tanto a cinema d'autore e siamo quelli che fanno più numeri. Il film di Paolo Sorrentino ha puntato su quel pubblico e l'ha intercettato. In questo momento è il secondo più grande successo della sua carriera, con 7 milioni di euro, e il 41% di questo incasso proviene proprio da spettatori sotto i 34 anni, mentre il film con Nello Germano, sullo storico segretario del Partito Comunista, senza una promozione specifica sul pubblico di giovani, con un potenziale commerciale diciamolo decisamente minore, che punta magari a un target più anziano, ha comunque attivato un pubblico giovane, come riporta il distributore Lucky Red. Quindi si può dire che il vento sta cambiando. Questi sono gli esempi più clamorosi di una tendenza che gli esercenti prima e i distributori poi hanno notato. Parte di chi gestisce questa attività è osservare sempre come si muove il pubblico, chi possiamo intercettare, chi possiamo chiamare in sala per avere più dindini. Ecco, in questo caso si vede che i dati ufficiali proprio stanno portando dati interessanti che non erano mai venuti. Quello che risulta è che gli spettatori tra i 20 e i 35 anni non solo sono cresciuti nel 2023, ma stanno sostituendo i più anziani con un target primario dei film d'autori. Quindi non è più solo andiamo a vedere il film della Marvel, non è più solo andiamo a vedere il film di Star Wars, ma andiamo a vedere il film dei grandi registi italiani, film autoriali, quei film che magari che vanno ai festival, al Festival di Venezia, al Festival di Cannes, di Berlino. Quindi film che possono avere una certa visione cinematografica che, diciamolo, di solito non ha mai attirato molte generazioni, ma sta accadendo adesso, e magari sicuramente dietro ci sono dei motivi.
Quelle cose che mi dici, che non siamo più felici, che io sono troppo buono, che per te ci vuole un uomo che ti sappia soddisfare.
Prendiamo un film che chissà se avete visto. Si tratta di Perfect Days, uscito a gennaio nel 2024, distribuito dalla Lucky Red. Questo è un film di Wim Wenders che io ho amato da morire. È ambientato in Giappone ed è con protagonista un attore giapponese poco noto in Occidente, Koji Yakusho. E che cosa fa? Il protagonista interpreta un uomo che pulisce tutto il giorno i bagni pubblici, e oltre a fare quello va in giro per librerie, va in giro per negozi musicali a comprare dei dischi. E diciamo che al di là del fatto che potrebbe essere un film appunto lento nella sua gestione dei tempi, comunque lo stesso incredibilmente ha attivato il pubblico, lo ha attirato e ha provocato una grande affluenza di spettatori sempre sotto i 34 anni. Secondo infatti i dati di CineExpert, hanno rappresentato circa il 30% degli incassi, nonostante fosse già in quel momento premiato e molto considerato. Si tratta di un tipo di film difficile da promuovere e da spingere, eppure gli italiani, soprattutto quelli giovani al cinema, ci sono andati lo stesso.
And whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
la 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 la-ti-da.
Oh, prima poi ho citato i festival, ho citato i giovani che vanno ai festival, che si interessano di un cinema con uno stampo d'autore o con tematiche interessanti che hanno a che fare con l'attualità. Ebbene, proprio in questi giorni, dal 20 al 24 novembre, si tiene un festival molto importante, il Terra Viva Film Festival, giunto alla sua quinta edizione. Si tiene a Casalecchio di Reno, negli spazi del Teatro Laura Betti, e si tiene anche a Bologna, negli spazi del Dams Lab. Tutti sanno Bologna, una città del cinema molto importante. Ebbene, per la giusta visione oggi abbiamo un ospite molto importante che è presente al Terra Viva Film Festival e che tra poco avrà un ruolo molto importante. E siamo qui appunto con Josafat. Benvenuto nella nostra trasmissione, Josafat Vagni. Ciao Josafat.
Ciao belli, buon pomeriggio a tutti, ciao.
Ciao, è un onore averti qui. E ieri, sappiamo, e anche oggi è andato in scena il tuo nuovo monologo dal titolo Vivo, su che cosa voglia dire essere un alieno. Infatti la seconda giornata del Terra Viva Film Festival è dedicato al tema della salute mentale, tema di ispirazione anche del contest, il contest di scrittura creativa dal titolo Confessioni di un Alien X, incentrato sul sentirsi gli alieni in questo mondo, in questa società. Ecco, io volevo proprio chiederti, parlaci di questo tuo monologo, perché sono molto curioso.
Allora, io ho innanzitutto, ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti, a tutte quante. E io ho avuto la fortuna di conoscere Giampiero Iudica, che è uno dei curatori di questo festival, tanti anni fa, e di averci litigato subito perché abbiamo subito avuto un piccolo alterco, e quindi dopo quel momento ci siamo amati. Quando mi ha parlato di qualcosa che potesse portarci a riflettere sul discorso dell'alienazione, sulla parola alieno, sinceramente ho pensato di prendere un pezzo già fatto, però poi qualcosa è partito e quindi ho cominciato a scrivere. Ho scritto un piccolo monologo, per dire la verità, nel quale però ho inserito una parte della mia vita, che è quella relativa alla malattia di mio padre, che è mancato 7 anni fa e che è andato via con l'Alzheimer, ed è andato via in una modalità che gli ha reso alieno qualsiasi persona che lui avesse intorno, diciamo, me compreso. Quindi io, che fino a quel momento mi ero sentito un alieno per lui, incredibilmente mi sono avvicinato a lui in quel momento nel quale non poteva più riconoscermi. Quando lui non mi ha più riconosciuto, mi sono riconosciuto io come suo figlio.
Ho capito, devo dire, sicuramente è un monologo molto difficile da interpretare, molto emotivo e ovviamente non facile, ma è sicuramente una tematica molto importante quella che hai voluto scegliere, e non posso che ovviamente apprezzarla. Ma ci sono tante altre tematiche che vengono affrontate all'interno di questo festival, dall'inclusione sociale alla sostenibilità ambientale, con particolare attenzione anche all'immigrazione, ai conflitti, o comunque ai temi un po' ritenuti marginali. Ecco, questo festival si fa bandiera di una cultura più inclusiva, più attenta alle questioni urgenti del nostro tempo. Da attore, secondo te, il cinema italiano di oggi sta rispondendo a queste questioni urgenti? Voglio dire, sta scegliendo dei soggetti all'interno dei suoi film, le produzioni stanno scegliendo dei soggetti che riguardano un po' questi temi? Tu che idea ti sei fatto? Li vivi quotidianamente questi temi?
Sì, fortunatamente e sfortunatamente sì, nel senso che essere consci di quello che vuole dire migrare, spostarsi, è sicuramente una grande occasione per chi ha avuto la fortuna come me di nascere in un posto che non mi ha cacciato via in nessuna maniera, diciamo, e del quale ho potuto decidere di andare via senza passare sotto dei checkpoint o dei fili spinati, niente di questo. Anzi, a proposito, vi invito a leggere una poetessa che si chiama Varsan Shire, forse molte di voi la conosceranno. È una poetessa che ha fatto il viaggio, che è salita dall'Africa ed è arrivata in Europa, e da tantissime cose sulle quali farci riflettere, perché veramente incredibile la maniera in cui la riesce a scrivere.
Beh, ti ringrazio di questo consiglio, sicuramente è una di quelle autrici da approfondire. E ti volevo anche chiedere, secondo te, proprio perché si parla di alieni, quali sono gli alieni del cinema, ovvero quei mestieri della settima arte, secondo te, che sono un po' bistrattati magari anche nel tuo ambiente? Ora magari non ti voglio chiedere gossip, però secondo te non lo so, anche nella manovalanza qualcosa che secondo te è un po' bistrattato?
Ma diciamo che secondo me in Italia non c'è un vero circuito underground, e parlo sia di cinema sia che di teatro soprattutto. I circoli che si creano tra virgolette spontaneamente fra persone che vengono escluse dal mainstream poi diventano circuiti, ma non c'è un'idea di portare avanti un off vero. Quindi io dentro gli alieni del cinema, come dentro quelli del teatro, ci metto tutti quelli che non sono stati abbastanza ascoltati e basta, nelle varie forme, a chi non è stato dato spazio, a chi gli è stato dato esattamente per metterlo in una condizione che potesse attirare critiche. È esattamente quello che succede a livello sociale. Molti temi, molti spunti che vengono portati avanti da delle persone vengono poi prese come bandiere politiche da un lato o dall'altro, e questo diciamo sovraccarica l'arte di una roba che secondo me non ci dovrebbe stare.
Certo, Josafat, tu sei anche protagonista, ho visto, ho letto, di una masterclass che stimola le studentesse e gli studenti. Devi sapere, noi con la nostra fondazione, Fondazione Made a Ridere, che andiamo a fare i laboratori nelle scuole di giornalismo, di radio, insegniamo ai ragazzi a fare i podcast, quindi siamo quotidianamente in contatto con loro. Ecco, la tua masterclass riflette sull'importanza della comunicazione sociale responsabile e sull'impegno civile. Cosa significa coinvolgere i giovani e le scuole all'interno di questo festival, o che consiglio ti senti di dare magari a dei ragazzi che vogliono un giorno intraprendere la tua professione?
Allora, io cerco delle lezioni che facciamo di girare un po' il tavolo, di mettere i ragazzi sulla cattedra un attimo, di dargli veramente la possibilità di parlare e di essere ascoltati con tutte le contraddizioni e credo anche con, come posso dire, con prendendosi delle responsabilità rispetto a quello che pensano finalmente, in un'età nella quale è difficile uscire dal gruppo perché il gruppo ti salva, perché il gruppo ti omogenizza e stai bene. È un cerco di farli uscire un po' fuori, quelli che parlano di meno, quelli che stanno un po' più zitti, quelli che di solito non hanno particolare piacere a parlare con i professori, spiegandogli che io non sono un professore e che a parte quelli che gli hanno presentato ne incontreranno pochi nella vita, magari troveranno qualche maestro, ma insomma di professori non lo so.
E anche noi siamo sempre in contatto con i nostri studenti cercando di scegliere qual è il loro, certo, ruolo migliore per loro, per individuare tutto a seconda delle loro sensibilità, perché questi ragazzi possono fare tutto e possono arrivare a vette anche importanti.
Devono fare tutto.
Devono, assolutamente. Quindi Josafat, io ti ringrazio tantissimo per questo intervento di oggi e ovviamente ti auguro in bocca al lupo anche per il tuo monologo che ti aspetta oggi.
Grazie mille, grazie ancora.
Grazie a te, ringraziamo Josafat Vagni e ricordiamo Terra Viva Film Festival, festival che si terrà dal 20 al 24 novembre a Casalecchio di Reno e a Bologna. Grazie Josafat.
Frequenza. E dopo il cinema torniamo sull'attualità con gli hashtag in tendenza in queste ore. Partiamo dall'hashtag Eduscopio. È sempre questo il periodo dell'anno in cui escono le classifiche dei migliori, delle migliori scuole nelle varie città italiane. Mi diverte sempre moltissimo questa classifica.
Anche
perché c'è sempre, no, una competizione tra le scuole. Tu a che scuola andavi, Tommy, per parlare di Roma?
Al Niccolò Machiavelli, qui
con
vicino.
Con chi eri rivale? Perché c'è sempre una rivalità tra una scuola e una scuola, una scuola contro l'altra.
In questo caso era una lotta intestina perché c'erano più sedi del Machiavelli, quindi magari ci sfidavamo con quelli di Via dei Sabelli fratelli, e quindi ogni volta c'era questa lotta, siamo meglio noi, no, non è vero. E quindi, però una volta a loro gli si è allagata a scuola e l'abbiamo dovuti ospitare, quindi chi è migliore, eh? Chi è migliore?
Volevo fare Marco, ma quale gang? Dico cose crude mentre mangio crudite.
Allora andiamo a vederla, alimentiamola questa rivalità che ci piace. A Milano il miglior liceo è stato eletto il Sacro Cuore, che ha superato in classifica il Giovanni Berchet in testa nel 2023. Tra i licei scientifici la medaglia d'oro va all'Alessandro Volta, poi c'è Leonardo da Vinci e poi il Sacro Cuore dopo ancora. Perché sia classico che scientifico, esatto. Sì. A Roma rimane in vetta a tutti per quanto riguarda il classico il Visconti. Tra gli scientifici premeggia i Righi.
Sempre sto Visconti.
Entrambi i primi posti sono identici a quelli dell'anno scorso, quindi insomma sono delle conferme. Per quanto riguarda Torino, premeggia il liceo classico Gioberti, che ha sorpassato il Cavour. A Napoli al primo posto il convitto Vittorio Emanuele II. Tra gli scientifici a Torino, l'Altiero Spinelli, dove ci siamo anche noi, signore e signori, un applauso. A Napoli invece, sempre per quanto riguarda lo scientifico, l'istituto è lo stesso del classico, quindi il Gioberti. Poi c'è Bologna. A Bologna in testa, la migliore scuola insomma di Bologna, è l'Istituto Luigi Galvani per il classico e il Niccolò Copernico per lo scientifico. A Firenze il Galileo in testa per il classico e il Machiavelli per lo scientifico. A Bari ai vertici soltanto scuole che si trovano in alcuni comuni della provincia. La Terza Maiorana primeggia come classico. A Putignano il Da Vinci Maiorana al primo posto a Mola di Bari tra gli scientifici.
In tendenza anche il nuovo codice della strada. Il Senato ha approvato in via definitiva la riforma del codice della strada, una legge da tempo discussa che è stata voluta e molto promossa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e allo stesso tempo molto contestata dalle opposizioni e da diverse associazioni di attivisti per la sicurezza stradale. Tra le novità più importanti ci sono pene e sanzioni più severe per chi guida in stato di ebbrezza. Chi viene condannato per un tasso alcolemico rilevato superiore a 0,8 grammi per litro sarà infatti iscritto sulla patente un codice che indica o il divieto di assumere alcol prima di guidare oppure l'obbligo di guidare un veicolo dotato di alcolock, un dispositivo che rivela il tasso alcolemico del conducente e che blocca il veicolo in caso sia maggiore di zero. Ci sono poi novità anche per chi viene fermato alla guida sotto effetto di stupefacenti, e questa è la norma che ha fatto più discutere. La riforma infatti stabilisce che chiunque abbia assunto sostanze e guidi stia di fatto commettendo un reato anche nel caso in cui non si trovi in uno stato di alterazione psicofisica. La polizia stradale potrà fare immediatamente dei prelievi di saliva a qualsiasi persona venga fermata. Finora era obbligatorio solo in caso di incidente. E poi, tra le altre misure introdotte dalla riforma, una delle più citate e tra le più pubblicizzate è quella sui monopattini elettrici. I conducenti infatti dovranno dotarsi di un contrassegno adesivo, una specie di targa, e sarà obbligatorio il casco.
La targa, esatto,
e sarà obbligatorio il casco. E in più non si potranno guidare monopattini elettrici fuori dai centri abitati.
Mario!
La vera domanda è: ma i 125 sul raccordo ci possono andare?
Ma non lo so, ma
cioè, potrebbe essere,
sì.
Sto ancora aspettando. Sto ancora aspettando se il mio è stato
siamo
l'acquisto peggiore
giuste.
Del mondo. No, ho aspettato un anno questo dicembre per capire se questo nuovo codice della strada potesse accettarmi tra le corsie.
I 125 posso andare in autostrada, tu vuoi sapere?
Sì, sì, in autostrada sul raccordo. Si diceva che tra le varie nuove norme che sarebbero state introdotte.
Qui c'è scritto: secondo il Sole 24 Ore, questo questo relativo ovviamente a febbraio, però insomma
ci interessa oggi, ci frega a febbraio, siamo a novembre, cioè è stata approvata ieri.
Ho capito, ma qui comunque
sai che c'è, Tommy, ci vado col monopattino.
Ma che col monopattino?
Senti a me.
L'ho trovato, fermi
vediamo
tutti.
Vediamo se sai fare il tuo lavoro.
Con la riforma,
se ti meriti questo tesserino da pubblicista.
Con
forza.
La riforma moto e scooter 125 possono viaggiare sulle autostrade e sulle strade
non
extraurbane veloci. Aspetta.
Bravo Flo.
Ah, vabbè, ovviamente a patto che siano condotte da maggiorenni. Vabbè, qui già lo sapevamo.
Lo sei
maggiorenne Flo? Ma
sono
sì,
maggiorenne, sì, sono maggiorenne. Quindi abbiamo altre clausole?
No, non mi pare che ci abbiamo altre clausole. Comunque è la Gazzetta la fonte, quindi direi che ci possiamo fidare.
Giorno, data.
Un giorno fa.
Vabbè,
un giorno
bravo,
fa.
Bravo, promosso.
Fantastico.
Sui social c'è in tendenza anche Ucraina. Devo dire, si fa sempre più preoccupante e tesa la situazione, perché per la prima volta dall'inizio del conflitto l'Ucraina ha utilizzato, lo sappiamo, qualche giorno fa, missili a lungo raggio di produzione britannica per colpire la Russia. L'ha riportato il Guardian, che parla di 12 missili che hanno colpito un comando nella regione di Kursk, che potrebbe essere stato utilizzato da ufficiali russi e nordcoreani. Questi missili da crociera progettati per colpire obiettivi strategici, quindi come bunker, come depositi di munizione, erano stati impiegati finora in Crimea contro la flotta russa del Mar Nero. La mossa di Kiev insomma arriva dopo il dispiegamento di oltre 10.000 soldati nordcoreani al confine russo-ucraino, ritenuto una grave escalation dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, e segue il via libera americano, questa insomma è la parte più cruciale, all'uso dei missili ATACMS, questa è insomma la sigla, sicuramente l'ho pronunciata malissimo, ma insomma questi tipi di missili statunitensi in Russia e utilizzati per la prima volta dall'esercito ucraino. Insomma, in seguito a questo attacco Mosca ha aggiornato la sua dottrina nucleare come segnale definitivo all'Occidente.
Oh, in hashtag anche Fratelli d'Italia, spegnere la fiamma tricolore o lasciarla divampare ancora? Per un giorno Fratelli d'Italia torna a discutere sul proprio simbolo dopo le parole del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che per il futuro non esclude un addio allo storico simbolo eredità del MSI. Se vogliamo andare avanti, e noi certamente vogliamo guardare avanti al futuro, allora arriverà anche il momento di spegnere la fiamma, spiega Ciriani, accendendo però il dibattito interno. In tanti, in Transatlantico, a Montecitorio, si chiedono le ragioni delle dichiarazioni di Ciriani, fedelissimo di Giorgia Meloni, pubblicate dal Foglio oggi, ma frutto di un'intervista rilasciata a Stresa venerdì scorso. Ha lanciato il sasso nello stagno su input della Premier per vedere che effetto fa, o è stata solo un'uscita a titolo personale? Il tema fa discutere e divide. C'è chi considera quella di Ciriani una fuga in avanti da derubricante a Butad, e chi invece la legge come uno spunto di riflessione politica che inevitabilmente porterà ad affrontare e risolvere una volta per tutte, senza traumi, il tabù legato al dilemma fiamma sì o fiamma no, che Guido Crosetto aveva sollevato nel gennaio del 2019 quando era coordinatore del partito di Via della Scrofa. In futuro si può anche togliere, provocando un polverone di polemiche.
Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.
E poi Intendent, cioè Liam Payne, si sono trovati per l'ultimo saluto al loro compagno di band, proprio gli One Direction, che si sono riuniti al funerale di Liam Payne, scomparso, lo ricorderete, lo scorso 16 ottobre, dopo insomma un tragico volo dalla suite dell'albergo di Buenos Aires. La cerimonia si è tenuta in forma privata e vicino Londra, c'erano Harry Styles, Nia Loran, Louis Tomlinson e Zayn Malik, che sono arrivati separatamente, ovviamente tutti molto commossi, e alle esequie del cantante, che aveva appena 31 anni, ha preso parte la sua famiglia, gli amici più cari, c'era la fidanzata e la ex, Cheryl Tweedy, che con Liam Payne aveva avuto il figlio Bear. Tra le tante persone del mondo della musica e dello spettacolo a rendere omaggio al cantante, anche il presentatore televisivo e attore James Corden, il magnate della musica Simon Cowell, ex capo della major degli One Direction.
Tendenza anche Cattelan, asta stellare per l'acquisto della banana di Cattelan. Ebbene sì, il miliardario cinese Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron, ha acquistato la famosa banana per 6,2 milioni di dollari. Dopo essersela giudicata durante un'asta indetta da Sotheby, ha annunciato che cosa? Che nei prossimi giorni ovviamente se la mangerà, e chissà che sapore ha questa banana di Cattelan, l'iconoclastica opera appiccicata al muro che fece scalpore alla Fiera dell'Arte di Miami quando un artista delle performance la staccò dalla parete dello stand nella galleria Perrotin e la mangiò davanti agli occhi esterrefatti dei visitatori. Comedian, questo è il nome dell'opera, è stata più volte imitata e in almeno due casi addirittura mangiata. L'ultima volta è avvenuto l'anno scorso in un museo di Seoul da uno studente che a cose fatte si è giustificato perché aveva fame, poverino. Né il nastro adesivo né ovviamente la banana sono gli originali mostrati a Miami Beach nello stand di Perrotin. Quella banana, comprata in un locale supermercato, aveva fatto presto una brutta fine quando l'artista della performance David Artuna, dopo aver staccato anche lui il frutto della parete, lo aveva sbucciato e mangiato sotto gli occhi dei visitatori. Stavolta il cambio della puntata vincente, l'acquirente di Sotheby riceverà un rotolo di nastro adesivo e una banana, il certificato di autenticità e le istruzioni per l'installazione, ma appunto non credo gli serviranno perché anche lui la vorrà mangiare.
State riuscendo a pagare con PayPal, c'è in tendenza anche l'hashtag PayPal, che in effetti oggi ha un down, quindi non si riesce, non è colpa vostra, non è un problema della vostra carta di credito, non vi hanno bloccato e finito tutti i soldi, no, c'è un down tranquillamente.
Si avvicina il Natale, c'è sempre la sfida panettone Pandoro.
Io ho mangiato il primo panettone.
Oh, com'era?
Buono come sempre.
Quindi tu sei più
non cambia il sapore,
capito, ma magari era un panettone particolare al cioccolato,
no,
al pistacchio,
magari
normale.
Era una cosa che non ti piaceva, l'hai mangiato un anno dopo, tipo io che cerco di mangiare la trippa ogni anno e continua a non piacere.
Mi piace tutti gli anni, pensa.
La trippa o il Pandoro?
No, il Pandoro, panettone.
Comunque era per dire che nel torinese è nato il primo panettone realizzato con la farina di grilli, si chiama Pancri Grill, il nome è divertente,
no,
lo ammetto,
carino.
E a proporlo è stato il maestro,
ti sì, piace
è carino, a proporlo è stato il maestro pasticcere Davide Muro dell'antica pasticceria Castino di Pinerolo, per proseguire in quella che definisce come la sua missione di innovare i dolci delle feste, portando avanti la propria ricerca di gusto, salute e sostenibilità. Nel 10° anniversario della riapertura cooperativa dell'antica pasticceria Castino propone questo panettone dolce al sapore di albicocca e cioccolato, senza burro, senza lattosio, a base di farina di grillo.
No, per te.
Esatto, farina di grillo, farina e olio extravergine di olive. Il cioccolato del Pancake Cree di Davide Muro, che l'ha battezzato così perché il nome Cree evoca il suono del grillo.
Abbiamo capito.
Certo, all'interno anche dei grilli caramellati.
Che buoni.
Il maestro pasticcere ha spiegato che il Pancake Cree è una ricetta innovativa che utilizza un superfood d'eccezione dei noti valori nutrizionali. Un'ottima fonte proteica ad alto valore biologico, ricco di amminoacidi essenziali e vitamine. Flo non è comunque convinto.
Stavo notando quanto piacere hai nel dire pancri-cri.
Pancri-cri.
Lo provereste?
Sì.
Sì.
No.
Sì, è senza lattosio.
Lo proverei per lamentarmi con consapevolezza.
Okay. Come sono aperti e di larghe vedute i nostri giovani oggi in studio. Va bene, siamo arrivati in chiusura della nostra trasmissione. Domani c'è Jolly Roger, ci sarete voi due.
Assolutamente.
Dalle 17 alle 18 la nostra trasmissione inclusiva all'interno del progetto Aracne, la rete che include. E in mattinata dalle 12 alle 13 invece a Roma c'è la tappa finale, l'evento finale di Rinate oltre il femminicidio al Parlamento Europeo nella sede di Roma di Piazza Venezia. Quindi una giornata molto importante per noi. Grazie per averci ascoltato. L'appuntamento è a domani con Jolly Roger, un'ora dopo rispetto a quella consueta. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Zaino e Radio Jeans Hot Block Radio. Grazie Flo, grazie Tommy.
Ciao.
Grazie Chiara, ciao. We'll be right back.